Allora, vediamo. Primo intervento, richiamo all'economia reale, ai problemi dell'economia reale, che, su cui ci possono essere evidentemente i riflessi delle considerazioni sui massimi sistemi che io ho prima svolto, ma che devono poi fare i conti in realtà con le situazioni contingenti. Ecco. Io devo dire che vedo questa correlazione, ed è anche questo un motivo di preoccupazione. Io non ho toccato questo tema, ma l'avrei ritenuto del tutto coerente col discorso che si stava facendo. Il tema, ad esempio, della trasformazione radicale che interviene nell'economia, che finora è stata l'economia tradizionale delle nostre città e dei nostri paesi, in Italia, anche in Europa, che viene travolta, ma guardate, con effetti anche non solo di ordine economico ma di ordine urbanistico. Pensate ai supermercati, ecco, e che mettono sempre più in estrema difficoltà, marginalizzano il ruolo invece dei commercianti minuto, ma questo con effetti drammatici, perché sono veramente categorie di operatori che si devono rassegnare prima o poi a chiudere i rispettivi esercizi, ma con cambiamenti anche nel volto della città. Noi da questo punto di vista ci avviamo a vedere le nostre città, adesso esagero, semplifico evidentemente, a trasformarsi secondo un modello che non è nella nostra storia. Voi andate nelle città americane e vedete che è tutto un tessuto urbano diverso da quello che noi. Io sono convinto che va bene cambiare, che va bene rendersi conto che ci devono essere delle situazioni da superare, però ecco, non lasciandoci travolgere da fatti che noi abbiamo, da movimenti, da meccanismi che noi abbiamo a ritenere irreversibili. Se questi comportano la perdita di valori, ecco, anche questo fa parte del discorso globale che abbiamo fatto. Sul tema dei super manager, le politiche retributive, è un nodo fondamentale questo? La risposta è sì, la risposta è assolutamente sì. E vedete che in questo senso, qui vogliamo, siccome c'è l'ultima domanda che poi porta anche all'attualità, all'Italia oggi, si può benissimo fare anche riferimenti da questo punto di vista alle linee programmatiche che sono state tracciate. Vedete che c'è un orientamento molto chiaro, ecco, nel senso di un contenimento di queste retribuzioni. Questo aspetto è stato da lei osservato, va colto anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quantomeno nell'ambito di quegli enti economici che poi fanno capo allo Stato. Vero anche questo. Attenzione però, perché io vedo anche in questo un collegamento con i discorsi di fondo su una revisione del sistema. Badate che qualche volta, posso fare anche un riferimento personale, io sono presidente, non sono consigliere delegato, non sono manager. Presidente ha soprattutto una responsabilità, quella di scegliere gli uomini giusti che devono guidare l'azienda, e secondo me è un bene che poi il Presidente nella gestione intervenga il meno possibile, ecco. Io mi sono sempre trovato bene con i miei capi, ne ho avuti pochi, ne ho cambiati pochi, ma proprio perché io dicevo io non sono competente, io non sarei mai capace di fare il manager, ecco. E quindi intervenivo solo sulle questioni apicali, sulle questioni diciamo di ordine strategico. Però nella scelta sì, allora io devo dire, se il potere del manager è tale per cui se è molto bravo, se è capace, l'azienda può ottenere dei risultati che corrispondono a quella logica di cui parlavo prima, per cui bisogna continuamente progredire, ma direi in termini proprio quasi meccanici, indipendentemente da quelle che sono le esigenze mutevoli dell'economia reale, diventa un problema logico prima ancora che morale quello di dire, ma se io prendo uno a cui do 10 e questo mi porta a questi risultati, ne prendo uno che invece mi costa 5 e io so che rimane, capite? È una di quelle situazioni di necessità che è indotta dalla logica del sistema. Detto questo, io penso che oggi non solo per i provvedimenti che sono stati presi da questo governo, ma sta cambiando il mondo, ecco, questo devo dire, sta cambiando il mondo anche da questo punto di vista, cioè l'idea che non possa più esserci questa libertà illimitata di pagare i dirigenti, i super dirigenti, perché questi hanno, sono bravi, sono capaci di ottenere certi risultati, sta cambiando. E sta cambiando non solo per ragioni di ordine diciamo etico, ma per ragioni anche di ordine funzionale, nel senso che è un problema di ordine funzionale quello che non ci sia una disparità fortissima che non raggiunga i vertici vertiginosi che sono stati raggiunti tra retribuzioni all'interno di un'azienda. Ma poi si rischia che tutto questo genera una serie di conseguenze disastrose, perché poi molti di questi manager che sono stati super pagati sono quelli poi che hanno portato in realtà anche alle situazioni di crisi più drammatiche delle aziende. A maggior ragione questo non dovrebbe valere nel campo della pubblica amministrazione, però qui, anche qui io trovo che c'è una mentalità che sta cambiando. Io se dovessi dire, dopo magari se troverò modo anche dire quali possono essere i motivi di speranza. I motivi di speranza derivano che la crisi è così grave che induce finalmente tutti a riflettere a fondo su queste cose. Prima non si poteva essere ascoltati, adesso se ci dicono queste cose invece si trova un ampio ascolto. Vengo al terzo argomento, il tema del mondo, rapporto al mondo della politica e il mondo dell'economia, il tema cioè dell'introduzione di elementi di democrazia nel sistema economico, il tema anche della commistione di questi due mondi. È molto giusto dire che rapporto c'è, ma si possono rispettare le rispettive autonomie. E dopo c'è, sono altre due domande su questo, però su questo lasciatemi rispondere un po' più a fondo, perché questo mi porta proprio a dire la cosa che mi premeva dire, che vi avevo annunciato prima sul rapporto tra mercato e democrazia. Guardate, questo è un tema difficilissimo, ma è il tema su cui si giocherà, a mio avviso, il futuro del mondo. Perché dico che è un tema difficilissimo? Perché occorre che cambi l'economia introducendo elementi di democrazia. E secondo me occorre che cambi anche la politica per introdurre elementi che tengono conto della trasformazione economica. Cos'è che voglio dire? Per quanto riguarda l'economia, che è il punto che mi è più chiaro, per quanto riguarda la democrazia, vi dico qual è il problema, non so bene qual è la risposta, ma anche perché potete chiederlo a chiunque, anche i maggiori capi di Stato, quelli forse non ci riflettono neanche, ma quelli che magari, come può essere, so, ho citato prima Prodi per dire, abbiamo discusso di questo, un capo di governo che adesso ha tempo per riflettere, ecco. E rimane il punto di domanda, ma è importante sapere questo. Allora, per quanto riguarda i cambiamenti nell'ambito del sistema economico, ecco, e quali sono gli elementi di democrazia che vanno inseriti, lo dico in termini molto molto semplici, e qui dico, questo è un passaggio radicale. Finora si è detto che la democrazia, che il mondo economico, il mercato ha il compito di crescere la ricchezza, e lo Stato, lo accennavo prima, lo Stato ha il compito invece di poi perequare la ricchezza, di perseguire una riduzione delle disuguaglianze che la ricchezza prodotta attraverso il riconoscimento del sistema liberistico produce. Questo non funziona più. Ho già detto prima che l'intervento successivo alla produzione della ricchezza riduce le disuguaglianze, riduce le disparità, introduce qualche elemento di equità, ma non è assolutamente sufficiente a mettere tutti i cittadini nelle condizioni che, secondo la nostra Costituzione, secondo tutte le Costituzioni moderne, devono consentire a tutti di essere protagonisti in ogni campo, anche nel campo economico. Voglio dirvi di più. Io sono un giurista. Quando io dico che bisogna dire, questo è il punto fondamentale, che anche nell'economia deve essere introdotto il principio dell'equità, che anche nell'economia deve essere il principio rispetto della parità. Dico una cosa che per certi aspetti può essere blasfema, per altri aspetti invece è assolutamente scontata. Nell'ambito del diritto privato, so se qui ci sono dei cultori di diritto, ma sapete perfettamente che, quello che è lo strumento fondamentale delle relazioni tra privati con il contratto, caspita, è molto rigoroso nel rispetto del principio della parità, ecco, ha tutta una serie di regole, eccetera. Quindi non è una cosa stravagante dire che anche nel campo economico deve esserci rispetto della parità, e non solo della dignità della persona, ma della parità anche economica. Sì, però con un difetto fondamentale, che non si tiene conto della cosiddetta parità dei punti di partenza. Sono trattati ugualmente, e ad esempio l'imprenditore e il dipendente. Dopo ci sono tutti gli accorgimenti per tenere conto che uno ha una forza contrattuale che l'altro non ha, benissimo, ma sono accorgimenti. Allora io sto dicendo qualcosa di molto più forte, e cioè, lasciando da parte adesso il diritto privato, che in generale nel campo economico, questa è una regola che evidentemente vale per il regolatore, e cioè vale per lo Stato, devono essere introdotti principi che portino al rispetto nel campo, anche nel campo economico, del principio di uguaglianza. E secondo, quale regola fondamentale? Badate, perché io dico che io ritengo che tutto questo rientri ancora nel campo, nel novero, nel perimetro dell'economia di mercato e di un sistema liberale. Perché il sistema liberale vero, e badate che noi qui continuiamo a dimenticare, vi ho detto, abbiamo dimenticato Keynes, che adesso sta però di nuovo tornando in auge, abbiamo dimenticato il liberalismo italiano, faccio riferimento a una figura, Luigi Einaudi, che queste cose le diceva, e diceva che il vero liberalismo è quello che cerca di mettere tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare il meglio di se stessi. Naturalmente, guardate, questo non è la ricerca dell'egualitarismo, che sarebbe una follia che porta ai totalitarismi. C'è il riconoscimento della diversità, Ma guardate, un conto è diversità, che è una ricchezza, un conto è disuguaglianza, che è un'iniquità. Ecco. E naturalmente non si tratta di dire mettiamo tutti in condizioni uguali, vorrebbe dire che si richiede un intervento dello Stato il quale non lascia più spiazzo ai privati, ma la riduzione delle disuguaglianze, questo è un tema assolutamente fondamentale. Questo per quanto riguarda ciò che si deve fare nell'ambito economico. Ma guardate, questo è un tema che è meno difficile. Prima era impossibile da affrontare perché si diceva no, questo è inconcepibile. Oggi tutti, lo dico io, potrei farvi delle citazioni, che ho preso anche, ho voluto per aggiornarvi un po', vedere questi documenti a Davos. C'è uno che dice proprio esattamente queste cose. Più difficile è il discorso che riguarda invece lo Stato. Dove, qual è l'esigenza? Vedete, l'esigenza... lo Stato, che vuol dire la politica, ma più particolare, in modo più particolare la politica democratica, riguarda lo Stato democratico. E cioè proprio la crisi nel mondo economico che abbiamo registrato si pone di fronte a una questione grande e veramente inquietante, cioè l'inadeguatezza della governance delle democrazie occidentali. Cosa voglio dire? Confrontiamo la Cina e confrontiamo gli Stati Uniti. Oggi, essendo venuto meno quel teorema che non ci può essere democrazia se non c'è libertà di mercato, non ci può essere libertà di mercato se non c'è democrazia, è venuta meno, ma addirittura si vede che un ordinamento totalitario ha forti vantaggi nell'applicare il sistema di mercato, un sistema capitalistico che è il capitalismo di Stato, rispetto alle democrazie. Guardate, questo non è teoria balzana mia, è una realtà, la vedete, è una realtà, badate, che sta incidendo anche sulla mentalità di tutti noi occidentali, che ci apprestiamo a un tempo, già ci sentiamo un po' accerchiati, ma sembriamo quasi impotenti di fronte a questo. E badate, ecco qui la riflessione ulteriore, da che cosa dipende questo? Dipende dal fatto che noi abbiamo con la nostra democrazia tempi troppo lunghi per le decisioni da prendere e nello stesso tempo un orizzonte sempre troppo breve per prendere delle strategie. L'orizzonte è troppo breve perché, guardate, ogni poco ci sono le elezioni. La politica della Thatcher, scusate, la politica della Merkel, come la politica di Sarkozy, sono condizionati, lo diciamo tutti, lo leggete tutti i giorni, dal fatto che tra poco ci sono le elezioni e poi ci saranno le elezioni degli altri paesi. Questo sta determinando, è uno dei problemi gravi che ad esempio impedisce all'Europa di decollare, ma è un problema più generale ancora perché riguarda anche gli Stati Uniti. Allora, io cosa vengo a dire? Che in qualche modo tra economia e politica occorre un avvicinamento dove la democrazia deve cambiare per corrispondere alle esigenze dell'economia, ma senza rinunciare ad essere democrazia, e nello stesso tempo reciprocamente l'economia deve cambiare assumendo alcuni postulati proprio della democrazia. Nel terzo interrogante c'era anche, dunque, un'osservazione che condivido in pieno. Ecco, io ho fatto un accostamento quando parlavo anche della rivoluzione, della riforma fiscale, che non è un problema secondario, ma è un problema proprio di principio, perché tocca proprio i gangli d'Italia e anche di tutto il discorso che riguarda la democrazia. E dicevo che quasi inavvertitamente ci siamo spostati, tutti i sistemi si sono spostati nel senso di colpire più, vi dicevo, i profitti e le retribuzioni anziché il capitale, e ho omesso di dire le implicazioni che questo che le implicazioni che si possono dare che con riferimento alla politica attuale, all'attuale governo, eccetera, che non ha ritenuto di cambiare questa impostazione sostanzialmente. È stato detto, ma sono due cose completamente diverse, su questo siamo perfettamente d'accordo, ed è infinitamente più grave poi che sia la parte che riguarda le retribuzioni, i compensi, i dipendenti rispetto a quello dei profitti. Infine, ambivalenza del programma Monti, ecco. Nei riguardi, in modo particolare nei riguardi dei giovani, io non mi sottraggo a questa domanda qui, spero solo che se ci sono dei giornalisti non vengano fuori domani a dire di tutto questo che si è detto, tirano fuori questa cosa finale per dire a loro Bazzoli loda Monti o critica Monti. Pregherei di essere un po', ecco, da un aspetto solo di serietà, ecco, non mi sottraggo a questa domanda, nel senso di dire che io che complessivamente giudico una fortuna quasi miracolosa, ecco, questa svolta che c'è stata, perché eravamo più che mai, lo vediamo, sull'orlo di un baratro, ecco, e l'abbiamo evitato, io credo, grazie alla saggezza, all'abilità estrema della massima autorità che abbiamo, che forse si è trovata anche in una situazione molto difficile, perché in un certo senso avrebbe potuto anche dire adesso dopo le dimissioni prendiamo quello che è una delle regole fondamentali della democrazia, e cioè diamo le elezioni, ecco, si chiarirà tutto, ecco, le responsabilità le prenderanno poi coloro che vinceranno le elezioni. Si è preso grandissima responsabilità, mettendo a rischio anche la popolarità, la stima immensa, e direi che prescinde dagli orientamenti politici che aveva, nel dire no, io assisto con gli uomini politici attraverso una moral suasion, è stato questo, per dire facciamo un governo tecnico perché il tempo non consente per l'Italia di affrontare il rischio di rimanere per 3 o 4 mesi senza una risposta che deve essere data urgentemente. Quindi un merito, io su questo mi sento di dire un merito che rimarrà storico, ecco, del Presidente della Repubblica. E che guardate, qui questo trascende anche gli orientamenti politici, perché di questo si stanno convincendo anche coloro che o quelli di una parte che potevano dire però andiamo che forse oggi vinciamo, sia gli altri che hanno fatto un passo indietro. E questo, detto questo, e detto che grazie a Monti, a questo governo, l'Italia ha ritrovato immediatamente quella credibilità, quella stima sul piano internazionale, poi vedete è stata consacrata anche in questi giorni in un modo più conosciuto in Europa e in America, quindi cose positive fatte. E dopo, una delle ragioni poi per cui non voglio tanto esprimermi al riguardo è che io mi sono trovato un giorno guardando la televisione, quando la prima uscita del governo c'era Monti in mezzo, passa da una parte e la Fornero, o Fornero come lei vuole essere chiamata, dall'altra parte, e dicevo ma siccome anche Monti ogni tanto viene da noi, ma siamo a Palazzo Chigi o va anche intesa San Paolo. Quindi io ho anche delle ragioni particolari per valutare molto positivamente quello che fa questo governo. Però ecco, devo dire qualche cosa anch'io, ho già detto qualche riserva sul tema della patrimoniale, dopo mi si può dire. Però se si fosse evocato il termine patrimoniale ci sarebbero state più difficoltà ad accettare, a farlo accettare da una parte del Parlamento. Ma a parte questo, io anch'io sul programma, su questa cosa dei giovani, ho avuto anch'io qualche senso così un po' di disagio, come se ci fosse un'impostazione così un po' troppo, come dire, di principio, un po' di liberistica, ecco, che porta a dire un po' anche questa di intonazione con questo mondo, ecco, anglo-americano, ecco, che forse avrebbe potuto essere omessa. Del resto mi pare che qualche battuta e qualche gaffa ogni tanto ci stia, ecco, soprattutto se poi viene riconosciuto come sono state riconosciute.